Dottoressa Spina, ben ritornata, ben trovata, ben ritornata, ritornata, che
buongiorno.
Suona malissimo, ben trovata dottoressa.
Buongiorno, ben ritrovati a voi e un buon giovedì a tutti.
Ecco, allora la domanda che faceva appunto Livia, che è quella che spesso abbiamo affrontato anche in passato qui a Radio Cusano Campus, è sempre quella storia annosa. Noi ne abbiamo parlato durante gli europei, no? Quando Deschamps decise di non far fare sesso ai suoi giocatori, perché altrimenti poi la performance sportiva veniva meno e sono stati eliminati subito.
Abbiamo visto come è andata a finire.
Esatto, insomma, no? Abbiamo visto e lo abbiamo raccontato. Dottoressa Spina, c'è cioè però, lei ne parlò all'epoca, un discorso più ampio da fare quando parliamo di sesso e attività sportiva agonistica in questo caso.
Sì, esatto, non è sempre vero che l'astinenza sessuale poi favorisce una buona performance, perché la performance sportiva agonistica in questo caso è comunque mediata da tutta una serie di fattori. Primo fra tutti, noi ne parlammo all'epoca, quella che è la curva di attivazione. Ognuno di noi ha una propria curva di attivazione. E che cos'è la curva di attivazione? Non è nient'altro che quel giusto livello di attivazione, di arousal appunto, in cui ognuno di noi riesce a dare il meglio di sé in una determinata prestazione. Può essere lo sport, può essere un esame, può essere un'importante scadenza lavorativa. Quindi cosa ci dice questa curva di attivazione? Che se una persona X risponde bene quando questa curva di attivazione è nel punto più elevato, immaginiamo questa curva viene rappresentata da una curva a campana, quindi la classica forma a campana. Se risponde meglio nel punto più alto di questa campana, vuol dire che ha bisogno di un livello di attivazione più elevato per dare il meglio di sé. Quindi se è troppo scarico non riuscirà a reagire al meglio. Al contrario, chi ha una curva di attivazione più bassa vuol dire che riuscirà a dare il meglio di sé nel momento in cui vive una condizione più tranquilla, quindi un'attivazione meno elevata. Quindi se è troppo stressato, troppo in ansia, troppo preoccupato, non darà il meglio di sé perché l'attivazione è troppo alta. Questa curva di attivazione vale ovviamente per gli sportivi, per cui gli sportivi che devono essere un po' più in tensione per rispondere bene, è bene che mantengano alta questa soglia di attivazione. L'attività sportiva potrebbe abbassare questa curva e quindi poi creare un basso rendimento a livello agonistico. Mentre gli sportivi che hanno bisogno di una curva di attivazione più bassa, se usano l'attività sessuale come scarico, allora poi potrebbero rispondere meglio a livello di performance sportiva. Quindi è fondamentale conoscere questa curva di attivazione.
E come si conosce, dottoressa? Voglio dire, visto che è soggettivo il tema, no? E quando ci si prepara per andare in una competizione importante come le Olimpiadi, come si fa a personalizzare?
In realtà non è soggettivo, nel senso che esistono dei parametri che sono misurabili, perché questa curva di attivazione viene rappresentata proprio su un classico diagramma XY, asciste ordinate. Quindi con una serie di test si individua quella che è la curva di attivazione di ciascun atleta, fino a stabilire quello che è il punto di attivazione ideale dell'atleta stesso. Nell'attività sportiva, in psicologia dello sport, c'è quello che viene definito stato di flow, cioè il flusso, quella condizione mentale ideale in cui l'atleta riesce a creare quella che viene definita peak performance, cioè la condizione, diciamo, di gara perfetta in un certo senso. Ecco, in base ai livelli che vengono ricavati da questa curva di attivazione, è più facile che l'atleta capisca qual è il suo stato di flow e quindi riesca poi a entrare nella peak performance. Ora, al di là dei termini tecnici, sembra tutto molto aleatorio, in realtà è tutto estremamente scientifico e calcolabile, sono dei numeri sostanzialmente, per cui ora non so, sono sincera, quanto poi realmente a livello pratico i preparatori atletici utilizzino questi parametri, questo onestamente non lo so. Però, per esempio, gli atleti che si rivolgono a me perché magari hanno bisogno di migliorare tutta la parte mentale per riuscire a dare il meglio di sé, insomma, a livello sportivo, sanno che sono sottoposti a tutta una serie di test, per cui una serie di parametri vengono calcolati proprio per arrivare a capire qual è la loro condizione mentale ideale o a creare la condizione mentale ideale.
Esatto, anche perché voglio dire, a questo punto, dottoressa, si potrebbe anche favorire, no, una performance ideale, magari stabilendo esatto. proprio anche che di fronte ad un momento importante, ad una prova sportiva di un certo tipo, magari
si può fare sesso.
Esatto, si può fare sesso, si può partire con il partner, no?
Esattamente,
o senza,
esattamente.
Per farlo ancora
o
di
senza,
più.
Certo, esatto. Cioè possono valere entrambe le opzioni in base alle caratteristiche dell'atleta. Ecco perché se un tempo l'attività sessuale veniva bandita dalle gare sportive importanti, oggi in realtà bisognerebbe essere più flessibili, perché bisognerebbe capire qual è poi la reazione del singolo atleta e anche la reazione dell'atleta in base allo sport che pratica.
Ecco, adesso ci arriviamo, dottoressa Spina, anche sulle sì. tipologie di sport. Volevo però aprire una parentesi sullo stato di tensione, perché poco fa un nostro collega Matteo Torrioli, che ha seguito le Olimpiadi di qualche anno fa all'interno di Londra, del villaggio olimpico, insomma, conosceva alcuni atleti che gli raccontavano che, insomma, c'è una grande tensione emotiva che devono poi gestire sotto diversi punti di vista, e spesso proprio all'interno del villaggio olimpico il modo migliore è quello di avere rapporti sessuali, dottoressa Spina. Ecco, dal punto di vista strettamente sessuologico, gli stati di tensione che possono essere legati ad un evento enorme come le Olimpiadi, anziché, non lo so, ad un importante colloquio di lavoro, possono poi tradursi anche in una spinta alla sessualità per cercare di rallentare un pochino, per cercare di rilassarsi, per l'appunto, dottoressa?
Ma certo che sì, comunque l'attività sportiva, sessuale, rappresenta uno scarico di tensione, quindi in realtà essere positiva anche in tal senso, abbassiamo questo stato di tensione emotiva che viene vissuto magari in un modo negativo e sfruttiamo, diciamolo in questi termini, l'attività sessuale per creare comunque una emotività che può essere poi favorevole. Io lo ricordo con i mondiali di nuoto del 2009, io facevo assistenza agli atleti quell'anno e avevo accesso, proprio perché appunto facevo assistenza agli atleti, accesso praticamente a tutti gli spazi, quindi sia alla camera dove si potevano cambiare, che era la camera di chiamata, tecnicamente si chiama così, sia a bordo piscina, sia tutta la parte del riscaldamento.
Un po' rischiato, dottoressa, diciamo, nella camera dove si cambiano, però attenzione, perché poi pensiamo male.
Sì, potevo accedere a quella femminile, accedere a quella femminile, quindi ricordo in realtà quell'anno una Federica Pellegrini giovanissima, insomma c'era sì. ancora, e quella in realtà, quello fu l'ultimo anno in cui gareggiò Rosolino, e fu un'emozione fortissima.
Lo credo bene, vorrei vedere.
Va bene, non volevo aprire questa parentesi, interromperla per
un'emozione per
finire
la
qui.
Performance sportiva.
Certo, prego, dottoressa, può ritornare sul percorso.
Volevo arrivare a un aspetto importante. Gli italiani erano estremamente tesi. Quell'anno andò benissimo in realtà a livello poi di gare vinte, di premi vinti, però gli italiani erano estremamente tesi, tanto da non volere nessuno attorno, perché la presenza di chiunque non fosse direttamente interessato al riscaldamento o a qualunque fase, insomma, in cui si trovavano, li rendeva estremamente nervosi, a differenza di altre squadre, quella francese, quella spagnola, che invece erano estremamente rilassate, la spagnola in modo particolare. E infatti quell'anno la Spagna non so se non vinse nulla, ma sicuramente vinse pochissimo.
Ecco, a riprova che un po' di tensione, insomma,
esatto.
tanto male non
esatto.
fa.
Esatto, a riprova che un po' di tensione può essere anche positiva. gli spagnoli, ricordo che quell'anno avevano voglia di fare movida in giro per Roma.
Ecco, ecco.
Ah, erano un po' distratti, appunto, diciamo, un po' sbagati.
Un pochino, vabbè, ma chi se ne frega del
miliardiere. A Roma, effettivamente, il mondiale di nuoto, sì, cioè, vorrei vedere, non è che l'hanno fatto in un posto brutto, infatti, a Roma,
sì,
gli atleti.
Ma a parte gli ecomostri che hanno costruito e mai terminato, sì, ma insomma, esatto. Questa è un'altra storia.
Quella è un'altra storia,
è un'altra storia.
Lasciamo
perdere, dottoressa Spinal. Fra pochi istanti racconteremo i singoli sport. Abbiamo parlato di curling e lo citeremo, anzi partiremo proprio da lì, perché sport di coppia, abbiamo vinto questa medaglia d'oro, per l'appunto, inventata in Scozia nel XVI secolo, quindi sport antichissimo, nobilissimo, però insomma ci ha fatto sorridere. Perché poi, voglio dire, vinci la medaglia d'oro, tutti hanno vinto il curling, no? Ha vinto la medaglia d'oro, che cazzo,
beh, ma è una medaglia d'oro, d'oro,
cioè,
esatto.
Voglio dire, no? Sì, vabbè, ma puoi mettere usci di fondo, no? Cioè, immagino già gli atleti.
Perché ci sono sport
che si
di serie A e sport di serie B, ma non credo proprio.
Secondo me fra gli atleti.
Ma no.
Dice, ma io faccio il bob,
anche
ma lascia fare, tu stai sdraiato.
Ma uno sport estremamente complesso, sia per concentrazione sia per controllo del gesto atletico.
Brava.
Quindi se non hai un controllo del gesto atletico nel curling, che richiede ancora più controllo addirittura dello sci di fondo.
No, grande strategia.
Non
arrivi a fare sicuramente, no, ma poi la sintonia, no, ma poi la sintonia e la comunicazione fra la coppia, insomma, che non è una cosa banale, guardate,
ma ci arriviamo,
la comunicazione è fondamentale in quel punto. E poi sì, sicuramente, e poi il mal di schiena, scusate, ma quella posizione,
infatti sono,
no?
Giovani,
cioè,
sì, che poi con la gamba
della
dietro,
strega,
con la
cioè
gamba
una
dietro,
cosa dolorosissima,
cosa davanti, molto complicata, ricorda alcune posizioni del Kama Sutra. Adesso ci arriviamo con la dottoressa Spina e proveremo a capirne di più. Dottoressa Spina, Livia giustamente ricordava, alcuni erano coppie anche nella vita, altri invece no, come quelli che hanno vinto l'oro.
No, sono soltanto colleghi.
Per quello che hanno vinto l'oro, dottoressa
Spina,
perché non erano coppie nella vita. Ci hanno fatta solo per quel motivo, sì. Diciamo la verità.
Se no si insultavano sulla
sì, ogni tiro, sì. Ma lo vedi, come a casa, sì. Fai come a casa, è incredibile, anche qui.
Beh, diciamo che le coppie sul campo e nella vita, se non ricordo male, erano coppie di squadre nordiche, nord Europa, che hanno delle modalità diverse a livello di comunicazione.
Vero? Di coppia anche, no?
Sì.
Non ce l'immaginiamo, insomma, che si insultano brutalmente.
Più contenute, noi in Italia lo sappiamo, siamo sempre un po'
più
teatrali.
Caldi. Più caldi, esatto. Diciamo, ecco, sì.
Esatto. Il rapporto di coppia,
diciamo, magari...
che fa, dottoressa Spina? Favorisce, crea problemi sullo sport, come la mettiamo?
Beh, diciamo che lì dipende da quanto si è bravi a lasciar fuori la coppia, diciamo, relazionale, fuori da quella che è l'attività sportiva, perché il rischio è proprio questo, che ci si porti nella gara o comunque nello sport quelle che possono essere anche delle criticità che magari si vivono nella vita di tutti i giorni. Cioè, non dobbiamo pensare che una coppia affiatata a livello sportivo necessariamente sia poi una coppia affiatata anche nella vita di tutti i giorni. Nella vita di tutti i giorni possono avere i problemi di ogni coppia. Ecco, quindi se non si è sufficientemente bravi a lasciare fuori dal campo quelle criticità, quelle conflittualità, quelle problematiche, il rischio è che poi anche in gara poi queste vadano ad incidere con una performance a volte addirittura disastrosa.
Quindi non può unire la coppia, dottoressa, ma crea più problemi che unioni, per l'appunto.
Rischia di essere controproducente, perché in quel momento si è comunque proiettati in una dimensione che non è una dimensione, tra virgolette, reale. Cioè, quello che dicevamo prima, lo stato di flow che poi porta alla peak performance, sono stati di coscienza alterati. Cioè, lo stato di flow è uno stato di coscienza alterato in cui tutto assume un significato diverso, anche un movimento diverso. Quindi, insomma, in questo caso, se non si è sufficientemente bravi a distaccarsi da tutto il contesto, è difficilissimo raggiungere questo stato. Quindi una coppia che ha dei problemi fuori potrebbe poi creare delle limitazioni dentro la gara.
Questo
è a meno che non c'è bravia.
Esatto, viceversa, i problemi appunto sportivi possono probabilmente anche creare delle crepe nella coppia, immagino, insomma.
Paradossalmente meno.
No, ecco.
Paradossalmente meno, perché la vita di coppia è ciò che ci caratterizza nel quotidiano, quella che noi abbiamo H24, anche quando non ci si allena, quando si esce con gli amici, quando si vive una situazione X di qualunque tipo, quando c'è da fare la spesa, quando c'è da pagare le bollette, eccetera, eccetera. L'attività sportiva, invece, è uno spaccato della vita. Ora, è vero che quando si gareggia ad alti livelli ci si allena per un numero estremamente elevato di ore al giorno e con costanza tutti i giorni, grosso modo, ma rimane uno spaccato. Quindi, se c'è una discussione durante l'allenamento perché ci si è allenati male o si era distratti o qualunque altra cosa, è più facile mantenere solo ed esclusivamente nel campo o comunque in quel contesto quella che può essere la difficoltà che si è creata, e meno frequentemente la si porta nella vita di tutti i giorni, che invece è più pervasiva.
Interessante questa, perché dimostra, insomma, ovviamente la differenza che c'è tra un professionista che fa sport ovviamente come professionista e chi non lo fa, no? Immaginiamo ad esempio di andare su un tandem o su un rickshaw, una coppia, c'è sempre uno che magari pedala di più, quell'altro pedala di meno, e quindi c'è sempre questo aspetto, no, perché non hai pedalato abbastanza, ho fatto io la fatica,
che
non siamo riusciti,
nella vita, per
esatto,
insomma,
invece i professionisti ovviamente si allenano diversamente. Ma poi le vittorie,
esatto,
dottoressa, le vittorie in coppia, io immagino, no? Anche le coppie che sono nella vita e raggiungono un risultato importante a livello sportivo, io credo che ci sia un entusiasmo, forse sono un'inguaribile romantica, però penso che raggiungere una medaglia in coppia sia qualcosa di incredibile quando si è coppia anche nella vita.
Beh, direi di sì, perché vuol dire che lì, ecco, si è stati bravi a non farsi travolgere magari dalle difficoltà, da una difficoltà della vita quotidiana, vuol dire che si è rimasti anche sufficientemente concentrati in quella che era non solo la parte della gara, ma anche tutta la parte dell'allenamento, quindi sicuramente è un risultato che forse ha, rispetto ad altri, una valenza doppia.
Stavo pensando, mi sono così fissato sulla posizione del curling a cui faceva riferimento Livia pochi minuti fa, e cercando velocemente sul Kama Sutra, dottoressa Spina, ho trovato quella dell'albero da frutto come posizione, che secondo me la ricordava un pochino per l'appunto.
Perché lo sai,
con
memoria
l'uomo,
tu il Kama Sutra, ma
lascia fare.
Che
con
dici?
Con l'uomo piegato un po' in avanti che accompagna la partner, ovviamente l'accompagna per altri motivi, non perché la sta gettando su una pista di ghiaccio, ma l'accompagna un po' sbilanciando il peso un po' in avanti. Ce l'ha presente, dottoressa Spina?
È
un po' quella o ce n'ha altre in testa?
No, più o meno quella potrebbe essere la più rappresentativa.
Esatto, con l'uomo che prende le natiche, no, le avvolge come la pietra, il masso che viene poi lanciato, insomma.
Io non ce la vedo questa somiglianza col curling, adesso
molto,
mi ha fatto vedere. Ma io per niente, io non so che cosa hai visto tu delle gare di curling, ma
non so che cosa hai visto tu del sesso, Livia, che non ti fanno venire in mente queste posizioni,
no,
per
ma
l'appunto.
Non me le sarei mai immaginata, anche perché vista così, ma
lascia
su che
fare,
sito sei
lascia,
andato?
Lascia stare, sono siti importanti.
Sono
dottoressa, altri sport.
Sul computer della radio, cioè veramente.
Ma sono disegni, Livia, cioè fermi tutti, sono disegni, non è che sto su YouPorn, sono su Sunny Help, lo possiamo dire.
Beh,
perché c'è una serie di...
Il Kama Sutra è un manuale antichissimo.
Esatto.
Ma sì.
Cioè, è come se io stessi leggendo la Divina Commedia illustrata da Dorè.
La Bibbia, mi ha preso un colpo.
No, è come se stessi sfogliando la Divina Commedia del Dorè. Qui è uguale, però ancora più antico. Lascia, ma che cosa vuoi? Dottoressa Spina, non lo so, veramente, lo vede, dottoressa Spina, lo vede questo stigma che ci portiamo tutti dietro quando parliamo di Kama Sutra?
Ancora esiste, ma anche perché c'è un discorso. Quando si parla di Kama Sutra, molto spesso si pensa solo alle tavole delle posizioni sessuali, come se fosse quello il Kama Sutra. In realtà il Kama Sutra è un testo molto più ampio, lo vedevamo anche la volta scorsa con il capitolo sul bacio. Quindi in realtà è proprio un manuale a tutti gli effetti, non solo sessuale, ma un manuale anche d'amore, un manuale d'approccio, quindi in realtà per essere così antico è ancora estremamente moderno.
Prendi appunti, Livia.
E come cioè, no, guarda, adesso sto cercando una penna.
Abbatti questi, ti do la mia, abbatti questo stigma che ti porti dietro.
Ma per
dietro.
Carità, diciamo che fra tutte le letture che ho fatto nella mia vita, un po' questo forse mi è mancato. Va bene, su questo sono d'accordo, però non condivido, vedendo adesso questa posizione,
frutto.
Non la condivido, perché io non l'ho vista nella
carling. La dottoressa Spina ha detto che ci può stare. Dottoressa, ci può stare in effetti, albero da frutto simile a quello del curling.
Ma sì, ci può stare.
Va bene. Gli altri sport, apriamo la parentesi sugli altri sport, perché diceva anche sugli altri sport bisogna vedere bene, cioè se faccio lo sci di fondo invece che il triathlon o quello che è, anche lì vale il discorso della sessualità che può attivarmi o disattivarmi, dottoressa.
Esattamente, e tanto fa anche il fatto che sia uno sport di fondo o uno sport di velocità, per esempio. Uno sport di fondo nell'atletica sono gli sport tipo la mezza maratona, la maratona, comunque sport che hanno un certo tipo di durata e che prevedono proprio un percorso con un certo tipo di chilometraggio, quindi quelli sostanzialmente lunghi, per semplificare,
sì.
Perché anche negli sport che sono sport di velocità bisogna dare tutto il meglio nel giro di pochissimi secondi, mm-hmm. Quindi lì vuol dire che l'attivazione deve essere comunque elevata, perché ti devi giocare tutto subito in un certo senso, quindi è importante partire con un livello di attivazione un po' più alto, mm-hmm. Perché ti può servire, mm-hmm. In uno sport come il fondo, dove sai che dovrai mantenere una certa posizione per diversi chilometri, fondo sci intendo, mm-hmm. Non fondo atletica, dove sai che dovrai mantenere quella posizione per un tot numero di chilometri, dove sai che comunque gareggerai anche con condizioni atmosferiche che potrebbero essere non delle migliori, il freddo magari viene a nevicare proprio mentre si gareggia, quindi lì è bene che lo stato di attivazione sia più basso, perché hai bisogno di mantenere costante quello che è il tuo andamento per tutto il tipo, per tutto insomma il tempo, scusatemi, della gara. Lì è facile anche che a un certo punto arrivino i crampi, arrivi la stanchezza, arrivino dolori vari, quindi rimanere focalizzato per imparare a controllare anche questi stati dolorosi diventa fondamentale. Allora può essere più utile avere uno stato di attivazione più basso.
Donne e uomini è lo stesso tipo di attivazione, dottoressa, c'è differenza?
Non, sì, in questo caso non è un tipo di attivazione mediato dal sesso, ma quanto dalle caratteristiche individuali e soggettive dell'atleta.
Dottoressa, domanda provocatoria, lo diciamo a microfoni spenti con la collega Livia, lo possiamo dire che le sciatrici sono belle? Cioè adesso Federica Brignone ha vinto anche un'altra medaglia, insomma 31 anni, straordinaria atleta, è anche una bella donna.
Anche Sofia Goggia, anche la Melago.
Come mai subito queste ultime settimane è capitato più e più volte, se c'è un riferimento poi alla bellezza sembra che poi lo si voglia sminuire, no? Dice Rosolino, che per anni insomma tutti l'hanno additato come un bellissimo atleta, era anche molto bravo, insomma
è bello e bravo
sì. Insomma, il maschile suona sempre diverso, sulle donne c'è sempre un po' quell'idea che sessualità, bellezza non possano essere compatibili poi con performance sportive di alto livello e successi appunto importanti.
Ma questo fa un po' parte di quella doppia visione che ancora oggi si ha per gli uomini e per le donne, per cui un atleta può essere un atleta uomo, può essere bello e bravo allo stesso tempo, pensiamo a Berrettini al Festival
sì,
di Sanremo,
esatto.
In cui ha detto a me non mi interessa nulla che dite che sia bello, pensatemi come bravo.
Sì.
Esatto.
Mentre per una donna è come se le due cose fossero incompatibili, o sei bella o sei brava. In realtà la storia sportiva ci ha dato modo di pensare esattamente il contrario, ma da sempre. Cioè, io ricordo salto in alto, una Blanka Vlasic bellissima e fortissima nel salto in alto, tanto che non ricordo quante medaglie d'oro ha vinto. Quindi insomma è un connubio che può essere benissimo insomma attribuito anche alle donne, e direi anche giusto. giustamente.
Fra l'altro, sì, con Berrettini su Twitter si sono scatenate. Se, insomma, nel giorno del festival i commenti erano veramente al limite.
Sì, ecco, allora lì è veramente offensivo. Però lasciami dire, perché noi parliamo sempre, ovviamente, esatto, rispetto alle donne, no? Per il tema che mancano di rispetto,
esatto,
guardando sempre alla questione fisica, ma anche sugli uomini. Il fatto che Berrettini sia un bellissimo ragazzo, va bene, è assodato, però fine, nel senso, lui a un certo punto è un campione,
sì,
davvero.
Esatto, tweet di donne di che tennis, insomma, lo stavano commentando come si commenta il manzo in macelleria, appunto.
Sì, però posso essere qui un po' critica, sì, proprio volutamente. Cioè, quando si partecipa e si accettano degli inviti a determinati programmi televisivi, bisogna mettere in conto che quello che viene fuori è forse una parte più dell'altra. Cioè, l'anno scorso a Sanremo c'era Ibrahimovic, che io adoro al di là di tutte le critiche che magari può, insomma, raccogliere per tutta una serie di motivi, perché io lo trovo simpaticissimo, a me veramente fa tanto ridere, al di là del campione. Beh, lui è andato lì, è stato molto ironico, ha anche palleggiato, cioè, nel senso, ha dato prova di sé sotto diversi aspetti. Di Ibrahimovic non sono usciti così tanti commenti, ecco, come Berrettini, eppure io penso che sia altrettanto bello, insomma, no? Una bellezza, se vogliamo, diversa, ma bello. Cioè, se vai a un festival di Sanremo come ospitata unica, presa solo per quei pochi minuti, non hai tempo di mostrare di te quanto sei bravo come tennista, cioè viene fuori solo quella parte, lo devi mettere in conto, a un certo punto o lo accetti o rifiuti di partecipare a determinate kermesse. Cioè, Ibrahimovic è stato bravo a mettersi in gioco sotto tutti i punti di vista, è stato molto ironico, molto divertente.
Certo, ha avuto più tempo, certo, indubbiamente, esatto, insomma, il tempo era diverso, però è chiaro, insomma, se sei lì e dici tre parole, sei in smoking e sei un bel ragazzo, è chiaro che poi sarai giudicato, tra virgolette, per la tua bellezza e il tuo smoking.
E se pensi che questa cosa non ti stia bene, o che comunque magari fino in fondo non sei in grado di poi gestirla, allora rifiuti comunque di partecipare. Cioè, ci sono delle situazioni che ti mettono in certe posizioni e sono oneri e onori della popolarità.
Però diciamo anche una cosa, che sul fisico degli sportivi è chiaro che si vince facilmente, perché insomma, gli sportivi sono degli atleti, per cui hanno dei fisici magnifici, quindi è chiaro che salta all'occhio la bellezza, no? Togli la tuta, indossi uno smoking o un abito da sera, ovviamente fai una bella figura, cioè, non possiamo non dirlo. Poi puoi valorizzarti o meno, però è chiaro.
Nulla a togliere agli spettatori di Sanremo, me ne guarderei bene, ma il tennis, per quanto oggi è uno sport molto più seguito di un tempo, ma io vorrei sapere in quanti realmente hanno seguito tutti gli australiani.
Esatto, ce lo chiediamo, ci lasciamo con questa domanda, dottoressa Spina, che la dobbiamo salutare. Dalla prossima settimana ripartiamo qui. Grazie a Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa. A presto,
grazie,
dottoressa.
A voi.
Ciao, buona giornata.
Grazie.